Le 10:40 in punto, come annunciato, siamo al telefono con il nostro ospite che è Cristiano, un nostro compagno, amico, tante volte al telefono da queste parti, quest'oggi però per questioni un po' difformi dal solito. Intanto buongiorno Cristiano, ci senti bene?
Buongiorno, sento benissimo.
Perfetto, allora ti abbiamo convocato telefonicamente stamattina perché insomma tu sei uno che all'interno dell'industria editoriale praticamente ha fatto qualsiasi tipo di attività, dalla più umile fino a quella di editore come sei attualmente, e per cui ti vorremmo chiedere insomma un tuo parere, poi abbiamo anche qualche interrogativo su questa notizia che oggi agita il sonno di tanti quotidiani. Buona parte della rassegna stampa è andata avanti su questa fusione fra Mondadori e Rizzoli Corriere della Sera. Abbiamo segnalato fra gli altri un articolo piuttosto come dire acidello, che però forse prendeva coglieva il punto di Giuliano Dempoli sul Messaggero, che notava come se la stessa cosa fosse successa 2 anni fa avremmo avuto le barricate in piazza, invece oggi tutto sommato tutto va avanti in maniera abbastanza tranquilla. Ecco, anzitutto così a caldo, il fatto che dal giorno dopo in cui l'antitrust darà il suo parere positivo 40 libri su 100 in questo paese verranno pubblicati dallo stesso editore, è un problema oppure no?
Certo che è un problema, questo è evidente, che poi sia dal punto di vista, come dire, della libertà di informazione o comunque della varietà delle modalità espressive, un reale cambiamento rispetto alla situazione attuale, e questo sarà tutto da vedere, nel senso che abbiamo dei problemi talmente gravi e forse, diciamo così, se non si fanno le barricate in piazza, ammesso che 2 anni fa si sarebbero fatte, forse si sarebbero fatte 15 o 20 anni fa,
sì, queste, decisamente
più che 2 anni fa, insomma. Però io direi che se non si fanno è perché ci si è avvitati su uno strano paradosso, o soltanto apparentemente strano, ma l'idea è che in realtà più i problemi diventano gravi, più in qualche modo si sprofonda in una dimensione di privazione di diritti e anche di mancato rispetto di quelle che sono perlomeno, diciamo così, garanzie formali, regole, ecco, meno c'è reazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Infatti io non prenderei, diciamo così, il discorso Mondadori-Rizzoli dal punto di vista della, diciamo così, libertà espressiva, dal punto di vista della possibilità di avere comunque voci diversificate all'interno del panorama comunque della comunicazione in Italia. Non la prenderei da questo punto di vista, non perché ovviamente non sia grave, ma perché effettivamente il discorso si farebbe complesso, perché questa libertà di accesso in una situazione monopolistica dal punto di vista televisivo, in una situazione che comunque prevede comunque l'impiego di enormi capitali quando si vuole effettivamente accedere ai canali distributivi più che alle librerie, penso proprio alle edicole. Il sistema delle 40.000 edicole italiane è un sistema che in automatico mette fuori gioco la possibilità comunque di ricorrere il canale per eccellenza della distribuzione dell'informazione, proprio perché le edicole sono 40.000 e questo di per sé è un problema. Infatti abbiamo visto che le riviste sono morte, le librerie non le ospitano più. Io prenderei il problema Mondadori Rizzoli da un punto di vista anche più concreto e più semplice, nel senso che comunque si assiste a un importante e non è certo l'unico processo di ristrutturazione. E allora quello che andremo a vedere da questo punto di vista sarà effettivamente formazione di un unico soggetto editoriale che tranquillamente andrà avanti con gli stessi dipendenti e con un numero di esuberi, di licenziamenti importante, al culmine di un percorso e di questo non si è mai parlato. Ma la Mondadori tante cose si è concessa in questo panorama editoriale, si è concessa di accumulare debiti milionari con Equitalia, ma a differenza dei comuni mortali a cui viene pignorata la casa, la macchina, tra poco non so se gli pignoreranno anche i bambini effettivamente chi ha i debiti con Equitalia, Mondadori si è tranquillamente concessa il lusso di transare veramente al ribasso questo debito e così tornare assolutamente in regola, con buona pace per chi ci crede, dei discorsi sul fair play finanziario, che è un discorso però importante se parliamo poi di libertà di informazione, di possibilità di costruire modalità espressive alternative, perché è sempre il solito problema. Non so, una volta si facevano le lotte per le autoriduzioni della elettrica, perché si diceva che i comuni mortali ricevevano la corrente a 100 lire al kilowatt e invece gli industriali la pagavano 8 lire, no? Ma non è che è mai cambiato questo, e non riguarda soltanto la bolletta elettrica, ma riguarda tutta la fiscalità in generale e anche i modi in cui viene dispensata questa fiscalità quando i soggetti sono per l'appunto soggetti come Mondadori. Un'altra cosa che ha fatto la Mondadori, un po' sulla scia poi della ristrutturazione generale renziana, che insomma alla radio se ne parla tanto e comunque chiunque l'avrà sperimentata sulla sua pelle, ma la Mondadori, anticipando anche determinate mosse del governo, per esempio in maniera unilaterale a un certo punto ha mandato una lettera ai collaboratori, ai dipendenti soprattutto, riducendo in automatico per cifre intorno al 30% i compensi, gli stipendi di chi ci lavora. Quindi, come dire, è un processo di razionalizzazione ovviamente del capitale a scapito da un lato di chi comunque lavora in questi soggetti e dall'altro a scapito naturalmente di un funzionamento ordinario, diciamo così, del sistema libreria. E fino ad oggi noi siamo abituati a considerare le librerie un po' come delle piazze, e forse sono, diciamo così, le ultime piazze rimaste, nel senso che appunto l'edicola già da tanti anni è priva di qualunque voce vagamente stonata rispetto al mainstream, la televisione nemmeno a parlarne, ci sarebbe la libreria dove effettivamente un minimo proprio almeno simbolico di alternativa è possibile, anzi direi che forse se qualcosina di buono è stato fatto nel campo diciamo così dell'informazione, e questo è stato fatto proprio nel campo della cosiddetta editoria non periodica, quindi parliamo di libri. E è chiaro che l'avvento di un soggetto così mostruoso ridurrà ulteriormente questa potenzialità del canale libreria di essere effettivamente un luogo dove è possibile incontrare voci dissonanti, certo non su un piano di parità, perché quello non è mai accaduto, ma almeno su un piano di sensazione di parità, di possibilità di accesso. E qui credo che ci si passerà sopra col bulldozer, e non ci si passerà sopra con lo strumento della censura, diciamo così, non è questo il punto. ci si passerà sopra proprio con gli strumenti della strozzatura finanziaria. Quel discorso si fa complesso, ma anche qui è già da tempo che le librerie, così come sono state concepite, si pensa soprattutto alle librerie di catena, che comunque sono a loro volta un soggetto monopolistico sul mercato, e beh, queste librerie è tanto tempo che si stanno comportando esattamente come avviene nella società reale, no? Fanno pagare la crisi a chi non l'ha generata, cioè soprattutto ai piccoli editori. In che modo? Intanto riducendo lo spazio che è riservato all'editoria indipendente, riducendolo sempre di più e addirittura eliminandolo quando si avvicina la fine dell'anno e gli obiettivi prefissati diventano ogni volta più lontani, e allora si fa spazio a tutti i gigaseller possibili, immaginabili del momento, nel tentativo di recuperare. Non c'è mai una messa in discussione del modello elefantiaco, no? Della libreria da centinaia e centinaia di metri quadrati in pieno centro, o dentro il bar, o dentro qualunque cosa. Quel modello non viene mai messo in discussione, un modello che è perdente rispetto invece a un'idea, diciamo, di libreria di prossimità, di quartiere, con meno titoli ma magari capaci di dialogare con il territorio. Pensiamo che ormai le librerie hanno proprio eliminato addirittura la figura del libraio, perché di fatto acquistano in maniera prevalentemente centralizzata, e quindi privando i punti di qualunque tipo di effettivamente possibilità di costruire un vero rapporto col territorio, o privandoli sempre di più, insomma, come processo. La Mondadori e la Rizzoli, d'altronde, anche questo è divertente, perché se andiamo a vedere un programma di qualche master universitario, o comunque i ruoli che contano all'interno dell'associazionismo di Confindustria per quanto riguarda l'editoria, vediamo come i manager di Rizzoli, di Mondadori, sono sempre lì sulle cattedre, ma proprio le loro aziende sono quelle che hanno accumulato dei debiti stratosferici. Cioè la Rizzoli è la barzelletta dell'editoria italiana rispetto ai fallimenti che ha conquistato sul campo, rispetto ai costi spropositati che ha sostenuto a fronte di risultati modesti, ha un debito stellare. Stessa storia per quanto riguarda tutta la baracca, diciamo così, Mondadori, che semplicemente non si sostiene. Però ricordiamoci sempre che questi soggetti non operano mai in un regime di libero mercato. Il libero mercato è quello a cui siamo condannati noi, ma loro hanno già il socialismo reale per loro stessi, e quindi le loro scelte non hanno mai niente a che vedere con una positività, diciamo, come dire, no, di un mercato che come quello che ci andiamo a fare la spesa, che ci compriamo la cicoria, le mele e le pere. Non è quello il loro mercato. Loro operano in un regime assistito dal punto di vista fiscale, e in un regime finanziario fatto di plusvalenze, fatto di bilanci dove le voci di entrata e di uscita sono completamente fantasiose. Loro sono all'interno di una grande bolla, come un po' tutti i grandi soggetti industriali in generale, e se scoppia la bolla pagheremo noi, se la bolla non scoppia comunque pagheremo noi, e questa baracca continua ad andare avanti, quando invece andrebbe davvero scossa dalle fondamenta per parlare di una possibilità di qualcosa di diverso nel modo di produrre comunque i libri, perché ripeto, si parla sempre di si tende perlomeno a parlare di contenuti, ma si trascura in genere di parlare della modalità di costruzione e di distribuzione di questi contenuti. Invece i due discorsi dovrebbero viaggiare di pari passo, e io personalmente addirittura credo che sia più importante parlare di come i contributi vengono prodotti e distribuiti, che non dei contenuti in se stessi, che in quanto, come dire, pura informazione comunque non esistono.
Eh sì, anche perché poi insomma l'esperienza di questi ultimi anni, correggimi se sbaglio, non ci dà grandi episodi di censura a prescindere, ecco, su determinati contenuti. La censura arriva di fatto nel momento in cui la distribuzione di questi contenuti è resa in qualche modo impossibile, cioè è una cosa che avviene naturalmente senza che debba essere imposta in qualche modo, no?
Ma assolutamente sì, diciamo che infatti non è un discorso di censura, anche se dentro la contiene, è un discorso appunto di ristrutturazione del capitale che diciamo si mangia tutti i margini che in qualche modo erano stati conquistati da soggetti diversi rispetto ai classici monopolistici, ai classici soggetti monopolistici. In tempo di crisi non c'è spazio per l'alterità, da nessun punto di vista, in nessun settore. Gli equilibri fragilissimi si spezzano completamente a vantaggio del grande capitale, ecco. Ma c'è anche un altro discorso: il problema del contenuto è il problema del modo in cui il contenuto viene distribuito e fruito. La Mondadori e la Rizzoli stampano una quantità di testi sovversivi che in passato avrebbero riempito le galere per chi li possedeva, e non parliamo per chi li scriveva o stampava. Non so, la Bompiani, quindi una delle case editrici del gruppo Rizzoli, ha in catalogo praticamente un'opera omnia di Marx ed Engels, la più efficace, la più completa, probabilmente anche la meglio curata in questo momento. Ma come opera la censura? Opera nel momento in cui questi libri, che il contenuto è sempre quello, che lo puoi anche leggere su internet oppure lo puoi avere in fotocopie, in realtà vengono appunto rilegati e confezionati all'interno di un discorso che resta prettamente accademico e che per come dire, la comunicazione metatestuale, i cosiddetti paratesti che trasmette all'interno della piazza libreria, è un qualcosa che dice a chiare lettere a lettore comune: attenzione, questo libro non è per te, non riguarda la tua vita, non riguarda la possibilità di cambiare la tua vita, questo libro è per gli studiosi seri che discettano di storia del pensiero, per gli accademici, quindi tu tienitene lontano. E questa è una censura. Questa è una censura, certo. Ma una censura sofisticata, più difficile da cogliere. La sottrazione dei contenuti dal campo della popolarità per trasferirli su un piano alto irraggiungibile è una forma di censura tipica del sistema libreria e appunto della modalità di produzione editoriale. E chiaramente, se non c'è qualcuno che di tanto in tanto questi testi, io ho fatto l'esempio di Marx ed Engels, ma non occorre arrivare a tanto, insomma ci sono tante altre cose anche di contemporanei che insomma qualche sassolino nell'ingranaggio sarebbero in grado di buttarlo, ecco. Però nel grande brodo del monopolio ogni cosa poi trova il suo posto ed è molto difficile che poi funzioni come il sassolino appunto nell'ingranaggio.
Ho capito. Senti, Cristiano, un'ultima cosa ti volevamo chiedere prima di lasciarti andare. Ci sono due interviste oggi allo stesso personaggio sul Manifesto e Avvenire, anche questo è divertente, insomma, a Giancarlo Ferretti, che è un critico e storico molto noto. Insomma, lui è abbastanza critico nei confronti di questa fusione, ma fa dei ragionamenti tutto sommato abbastanza simili a quelli che fai tu. E a un certo punto nell'intervista al Manifesto, di fronte alle preoccupazioni del giornalista riguardo la fine che potrebbe fare la piccola editoria, Lui da questo punto di vista si dice abbastanza tranquillo, perché secondo lui i piccoli editori nuotano in un mare che non è quello dei grandi editori, anzi in qualche modo diciamo possono fornire una sorta di brodo di coltura per la grande editoria. Sei d'accordo in qualche maniera con quanto dice Ferretti, oppure bisogna spiegarlo un po' meglio questa affermazione? Anche considerando le poche righe di cui aveva a disposizione.
No, anche qui il discorso è complesso. Dal punto di vista attuale, quello che succede da tantissimi anni è che appunto la ristrutturazione non è nata ieri, anzi in editoria diciamo che è iniziata almeno un ventennio fa, e allora sicuramente i piccoli editori sono stati e sono il brodo di cultura delle grandi case editrici. In che senso? Ci sono chiaramente dei costi, degli investimenti anche nell'attivarsi per essere un punto di ricezione dei nuovi fermenti, delle nuove modalità espressive che ogni anno diciamo così no, si affacciano comunque nel grande panorama provenendo dai contesti più disparati. Questo lavoro qui, che è il lavoro più importante se vogliamo in ambito editoriale, quello che col termine inglese viene definito con la parola scout, no? Questo lavoro di scouting, questo lavoro appunto di emersione di voci che parlano del contemporaneo, che hanno il polso del contemporaneo e che quindi per loro natura sono differenti rispetto a la tanta, come dire, produzione seriale, no? L'ennesimo giallo, l'ennesimo rosa e così via. Beh, questo lavoro è tantissimo tempo che i grandi editori non lo fanno, lo scaricano sui piccoli editori che producono un po' di scrittori sconosciuti, diciamo, in genere rimettendoci. Quando quella qualità, diciamo così, viene testata, arriva la grande casa editrice, arriva la Mondazzoli, no? Che una volta con contratti interessanti, adesso con un piatto di lenticchie. Non dimentichiamo, fino all'altro ieri la Rizzoli ha firmato contratti con esordienti italiani anche da 100.000 euro, pagare 20.000 euro poteva essere una cosa per loro abbastanza normale, adesso si fa fatica a raggiungere i 5.000 euro con appunto questi grandi editori. Per cui diciamo questo, che la piccola casa editrice si trova nella condizione in cui francamente rendere palese il percorso d'emersione di un esordiente significherebbe negare il proprio interesse oggettivo e diventare complice del carnefice Mondazzoli di turno, effettivamente. Che poi non ho letto questa intervista di Ferretti, ci sono delle possibilità concrete per un'editoria diversa. Quando dico diversa, ripeto, non ce l'ho tanto con i contenuti, ce l'ho proprio nelle modalità di produzione e distribuzione. Questo è vero. Io credo che oggi i piccoli editori dovrebbero confrontarsi su una possibilità che se presa diciamo singolarmente non ha chiaramente nessun valore o finisce addirittura per essere controproducente. Una possibilità che o è collettiva dal sistema libreria, uscire, smettere di fornire le grandi catene, smettere di in qualche modo sopportare i costi di una crisi scaricati su appunto sistematicamente sulla piccola editoria, lavorare in maniera completamente diversa con i propri canali, con tirature più basse, ma anche quindi smettendo di concedere sconti faraonici alle grandi catene. E quindi con questo dare forza ai propri canali, dare forza a effettivamente i luoghi che non sono succubi dei diktat della comunicazione mainstream. Queste però sono belle parole, nella pratica temo che, come dire, che sarà più facile fare la rivoluzione che non arrivare a un'editoria, come dire, indipendente e autonoma per un moto così di scelta dei soggetti che avrebbero tutto da guadagnare da questo tipo di percorso.
Eh sì, anche perché poi Ferretti, diciamo che in qualche modo comparte con te l'idea che quella dell'editoria sia un'industria, per quanto particolare, al termine del suo intervento dice: guardate che qui può accadere quello che succede tranquillamente in altri settori, cioè adesso stiamo parlando di Mondazzoli, ma niente vieta di pensare che magari non subito, ma in un futuro non troppo remoto, quegli stessi megagruppi italiani vengano assorbiti da gruppi molto più mega internazionali, così come avviene per altri settori industriali. Per cui, insomma, andando avanti, quella può essere una possibile conclusione del settore, no?
Ma non c'è dubbio, questo già avviene per quanto riguarda l'editoria periodica con diverse riviste che appunto sono già parte di questo tipo di gruppi, e se per questo anche i nostri gruppi sono attivi all'estero, è poco noto, ma la De Agostini possiede una quantità di marchi editoriali in decine di paesi, diciamo ovviamente non italiani, insomma, e la stessa cosa è nota la partecipazione in realtà come Mondatori all'interno soprattutto della Spagna e oppure di Rizzoli in Francia, per esempio anche attraverso pezzi di Flammarion, e poi lì andiamo all'interno di un mosaico dove, come dire, servono 10 bussole per capire
come
la
ci
direzione
si muove,
in cui si aprono tutte queste scatole cinesi. Per cui certo, resta il fatto che le condizioni le dettano loro. Ora i piccoli editori a volte si radunano e parlano, come dire, di fare gruppo per scontare 50 centesimi su la spedizione del Corriere GLS, che è lo stesso che poi altri gli vanno a fare i picchetti quando licenzia gli operai o li dà paghe da fame. Finché l'associazionismo degli editori ragiona in questi termini miopi e corporativi e non nei termini di un cambiamento reale, io penso che saremo morti tutti, insomma, e sulla nostra tomba ci ballerà la Mondazzoli di turno.
Speriamo di no, insomma,
riuscire. Noi la pelle la vendiamo cara.
Esatto.
Non è che...
Comunque, insomma, questo era un po' il quadro, ecco, ci faceva piacere che tu ce lo illuminassi, anche perché poi appunto tante parole sui giornali, ma capire poi quali siano i punti fondamentali, insomma, è spesso molto complicato. Va benissimo, Cristiano, ti ringraziamo, ti lasciamo i 2000 appuntamenti mattutini e a risentirci per tutti
gli
aggiornamenti delle 1000 questioni di cui ti occupi, oltre all'editoria.
Grazie, un abbraccio.
Un abbraccio anche a te, ciao.
Ciao, ciao.